Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Amici di Radio Maria, buonasera e benvenuti alla trasmissione La dottrina sociale della Chiesa oggi. Appuntamento mensile di approfondimento sulla dottrina sociale della Chiesa curato dall'Osservatorio Internazionale Cardinale Vantuan. Come avrete notato dalla voce, stasera la puntata non sarà diretta dall'amico Fabio Travisan, di cui vi porto i più affettuosi saluti, ma dal sottoscritto. Anch'io faccio parte della redazione del bollettino dell'Osservatorio e per questa sera avrò l'onore e l'onere di coordinare la puntata insieme agli ospiti che fra poco vi presenterò. Il tema di questa sera è scuole parentali cattoliche e libertà educativa. Il tema di stasera prende origine dal primo volume del 2019 del bollettino della dottrina sociale della Chiesa, la pubblicazione trimestrale del nostro osservatorio. Durante questa puntata cercheremo di approfondire insieme quella che è una modalità innovativa di fare scuola, che sta riscuotendo un successo sempre maggiore, sia in Italia che nel resto del mondo, quello delle scuole parentali cattoliche. Questo tema trae origine da un'emergenza, l'emergenza educativa che sta caratterizzando la nostra società e ormai da tempo è oggetto di riflessione e di approfondimento. Non più di un anno fa, Papa Francesco, nel discorso all'Associazione Italiana Maestri Cattolici, disse: il patto educativo è rotto il patto educativo tra scuola, famiglia e Stato. È rotto, dobbiamo riprenderlo. Tutti sappiamo che questa alleanza è da tempo in crisi e in certi casi del tutto rotta. L'invito del Santo Padre quindi è quello di riprendere con vigore il tema dell'educazione e della formazione delle giovani generazioni, in particolare naturalmente quella dei più piccoli. Nella puntata di stasera quindi parleremo di uno strumento innovativo, non l'unico, a disposizione della famiglia per rispondere a questa emergenza educativa, la scuola parentale cattolica. Per approfondire questo tema abbiamo la possibilità di riflettere e conversare insieme a due esperti, a cui do il benvenuto in diretta. La professoressa Maria Bonaretti, benvenuta professoressa.
Grazie.
È laureata in lettere classiche, coordinatrice didattica delle scuole Immagina Che dal 2007, che comprendono l'istruzione primaria, due secondarie di primo grado e un liceo paritario. È mamma di due ragazzi che ovviamente hanno frequentato l'istruzione parentale. Fa parte di una piccola comunità di famiglie all'interno dell'Associazione di Famiglie Familiaris Consorzio. Il secondo ospite della serata è l'avvocato Marco Sermarini. Buonasera avvocato.
Buonasera a tutti.
E l'avvocato Sermarini è rettore della scuola libera Gilbert K. Chesterton, che comprende una scuola secondaria di primo grado, un liceo delle scienze umane ed un istituto professionale con diverse specializzazioni. Prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione ricordo che alle 22 circa, dopo gli interventi dei nostri ospiti, vi sarà la possibilità per chi ci ascolta da casa di porre direttamente delle domande o chiedere degli approfondimenti, chiamando il numero della redazione di Radio Maria, lo 031 610 610. Bene, diamo quindi inizio a questa nostra conversazione, a questo nostro approfondimento, ponendo una domanda alla professoressa Bonaretti, e direi che la prima domanda è d'obbligo, visto che molto probabilmente i nostri ascoltatori non tutti conoscono questa realtà delle scuole parentali cattoliche, e quindi le chiederei di illustrarci che cosa sono, che cos'è una scuola parentale cattolica.
Ciao Luca, buonasera a tutti gli ascoltatori. La scuola parentale cattolica è un'esperienza di vita, un'esperienza coinvolgente e appassionante sia per chi la frequenta, gli alunni, sia per i loro genitori e anche per chi si spende in questa esperienza come insegnanti. È un'esperienza di vita perché coinvolge, come ogni opera educativa, la parte fisica. A scuola ci si va la parte intellettiva, la parte della volontà, la parte degli affetti, si impara bene se ci si sente amati, ma anche la parte spirituale, perché appunto si parla di scuole parentali cattoliche. È un patto educativo condiviso, abbiamo appunto, hai ricordato prima appunto come il Papa si diceva preoccupato del fatto che questo patto educativo scuola-famiglia fosse rotto. Nella scuola parentale cattolica il patto educativo è fondante della scuola stessa. Alcuni genitori si mettono insieme e condividono un progetto educativo per i loro figli, ma anche per i figli di altre famiglie che si ritrovano in questa esperienza educativa. E sono chiaramente valori che si riferiscono appunto al nostro essere cristiani. È una casa la scuola parentale, è un luogo fisico, pensiamo che i bambini che vanno a scuola anche in orario solo antimeridiano stanno a scuola all'anno circa 1000 ore, se poi qualcuno fa anche il pomeriggio queste ore diventano molto numerose e quindi è veramente una casa in cui i bambini trascorrono tanto tempo, talvolta più tempo di quello che trascorrono nella loro stessa casa, quindi è una casa e deve essere un luogo accogliente, un luogo bello, un luogo colorato, ma anche un luogo del cuore, diciamo, un luogo in cui stare bene, in cui sentirsi bene. La scuola parentale è amicizia, è un'amicizia che si sviluppa tra gli alunni, che si sviluppa tra gli insegnanti e che si sviluppa anche tra i genitori che condividono questa esperienza educativa. Nel nostro mondo in cui una delle piaghe più grandi appunto è la solitudine, la scuola parentale è sicuramente un luogo in cui poter trovare dei compagni di viaggio per i figli, per gli insegnanti nel loro lavoro e per le famiglie, per i genitori stessi. Ma la cosa più importante è che la scuola parentale cattolica è una famiglia, infatti più che scuola parentale nella nostra esperienza preferiamo chiamarla proprio scuola familiare, perché dà meglio ragione del coinvolgimento anche totale che si richiede alla famiglia, non solo ai genitori, possono venire a scuola anche i nonni, i fratelli, i cugini, i parenti. E in particolare appunto la scuola parentale è una famiglia fatta di tante famiglie che condividono questa esperienza educativa, è una famiglia allargata. E una delle cose che dicono le famiglie che la frequentano, che si lanciano in questa esperienza, è che non ci si sente più soli nel compito educativo, ma si crea proprio una rete di famiglie che investono nell'educazione dei giovani. Si crea una rete di sostegno, di amicizia, di condivisione. Quando appunto il nostro mondo ci propone un'emergenza educativa e sentirsi soli davanti a questa così difficoltà educativa a volte può schiacciare. Ecco, nella scuola familiare ci si sente in una famiglia di famiglie in cui ci si sente davvero sostenuti. E è una finestra, e qualcuno dice ma li tenete sotto una campana di vetro. No, noi pensiamo che la scuola familiare sia una finestra che spalanca gli alunni nella loro mente, nella loro volontà, nella loro intelligenza, nell'esperienza attraverso le discipline scolastiche, spalanca la realtà. Alla realtà anche vicina, perché la scuola familiare è una scuola aperta alle famiglie, aperta al territorio, aperta alle esperienze di volontariato che sono sul territorio, aperta alle esperienze di chiesa che sono sul territorio, anche tramite proprie attività molto concrete di cui poi magari potremo anche parlare successivamente. E quindi è proprio una finestra che si spalanca sulla realtà, che apre i ragazzi a conoscere, ad amare, a interagire con la realtà anche molto concreta del territorio circostante e della Chiesa. Da ultimo direi che la scuola parentale è una missione che nasce da una passione educativa, perché crediamo che anche oggi sia possibile educare, sia bello educare, che l'educazione incida veramente sul futuro dei nostri figli, dei nostri giovani e della società e crediamo nella bontà dell'uomo che può ancora dare molto di buono e di grande alla società. e alla Chiesa. Quindi è una missione perché tante volte coinvolge anche famiglie che possono anche essere si allontanate dalla fede, e diventa proprio una missione anche di evangelizzazione presso i giovani, ma anche presso le famiglie che li affidano a questa realtà educativa.
Grazie Maria, e nell'ultima parte dell'intervento hai sottolineato come fare parte della scuola familiare abbia anche una caratterizzazione di missione, di evangelizzazione. Quindi penso che possa essere di interesse per gli amici che si ascoltano da casa una breve storia relativa a come è nato questo desiderio di missione, di evangelizzazione, quello che è stato il contesto e le motivazioni che hanno portato alla nascita delle vostre scuole familiari.
Sì, allora la nostra scuola familiare è nata nel 1983 in un paese, Sant'Ilario d'Enza, che si trova tra Reggio Parma, tra Reggio Emilia e Parma, a pochi chilometri dal molto conosciuto Brescello, dove appunto si sono svolte le vicende di Don Camillo e Peppone, per dare anche un contesto così geografico. Quindi, nell'83. Nell'83 il parroco e anche fondatore del Movimento Familiari Sconsorzio, Don Pietro Margini, di cui è appunto si è anche avviata la causa di beatificazione, insieme ad alcune famiglie che avevano dei bambini che dovevano andare in prima elementare, hanno pensato non tanto di scegliere una scuola per i loro figli, ma di fare una scuola. Di fare una scuola che rispondesse e continuasse l'educazione che i bambini ricevevano in famiglia. Soprattutto ci fosse una continuità tra famiglia e scuola per quanto riguarda i valori di cristiani che le famiglie andavano a vivere, soprattutto i valori di amore appunto a Gesù, al Vangelo, alla condivisione della vita, alla vita comunitaria, all'amore alla Chiesa. E quindi si sono trovati questi genitori che avevano 15-16 bambini, hanno chiesto appunto al parroco una stanza dell'oratorio e a una maestra che quell'anno andava in pensione di riniziare, di rimettersi in questa avventura di insegnamento. E così è partita la nostra prima classe di scuola primaria familiare, che ha avuto da allora tutte le classi coperte, non abbiamo mai avuto classi vuote, diciamo così. E quando questi bambini della prima elementare si sono trovati in quinta elementare è stato, diciamo, uno sviluppo naturale nel 1988 iniziare la scuola media. E così da allora si è proseguiti. Se n'è andata avanti fino al 2013, quando un altro gruppo di genitori, sempre appartenenti al familiare sconsorzio ma abitanti a Reggio, hanno ben pensato di dare vita a un'altra scuola media, secondaria di primo grado, dedicata a giovane martire seminarista Rolando Rivi. E quindi diciamo così che il contesto da cui è nato è stato proprio prima di tutto fare una scuola per i propri figli, ma anche, è sempre stata proprio dall'inizio, per i figli di tutte quelle persone che si riconoscono in questo progetto educativo. Chi è che manda i figli nelle nostre scuole familiari? Sono tante volte famiglie di varia anche estrazione e provenienza, non sempre strettamente di frequentanti, insomma, la Chiesa, ma sono persone, famiglie che cercano un bene per i loro figli e intuiscono che in questa esperienza scolastica ci possa essere un bene per i loro figli. Quindi partono anche da domande diverse, ma cercano un qualcosa di buono per i loro figli, anche una buona compagnia di amici. Cosa succede? Che questi genitori che iniziano questa esperienza scoprono che si chiedono, invece di dove mandare i figli a scuola, decidono di fare una scuola, vedono che la legge, in modo particolare la Costituzione, negli articoli 30 e 33, ma anche le leggi successive, prevedono l'istruzione parentale e quindi si buttano appunto in questa avventura educativa. come funziona una scuola parentale? Una scuola parentale funziona grazie alla disponibilità di tanti. È iniziata con la prima disponibilità di un insegnante che è andato in pensione e si è rimessa a fare scuola, ma anche oggi funziona con la disponibilità di tante persone. Alcuni chiaramente sono dei professionisti, ma tanti sono dei volontari, nonni, fratelli, genitori, che danno un pochino del loro tempo. Facciamo degli esempi concreti che forse interessano anche i nostri ascoltatori. Ad esempio, i laboratori che si possono fare a scuola, che aprono anche al territorio, alla realtà del territorio, sono laboratori che coinvolgono molto spesso i genitori e le realtà educative di volontariato. Si va dal papà che fa il falegname, che fa il laboratorio di falegnameria, al musicista, al laboratorio di arte, alle nonne che fanno un laboratorio di cucito, al genitore che fa l'allenatore che viene a fare educazione fisica a scuola, al papà ingegnere che nella scuola secondaria di primo grado viene a fare il disegno tecnico, al papà informatico che viene a fare le attività legate all'educazione informatica. Quindi sia per quanto riguarda alcune ore a scuola, ma anche per quanto riguarda la gestione più anche concreta della vita della scuola, si chiede la collaborazione dei genitori. E qualche anno fa, nel 2014, abbiamo avuto così la grazia di poter andare in una struttura, costruire una struttura che contenesse le nostre realtà scuole familiari, perché appunto ormai in parrocchia non ci stavamo più, e l'arredamento è stato tutto montato dai genitori che durante l'estate hanno passato le serate con gli avvittatori a montare arredamenti, tavoli, sedie, appendini, mobili, proprio perché per risparmiare innanzitutto, ma anche perché la scuola sia proprio sentita dalle persone. Quando uno fa una cosa, quella cosa diventa in parte tua e tu non sei più un estraneo, ma fa parte di te, no? Quando ci metti del tempo, delle energie, della fatica. E quindi questa è una scuola familiare e questa è nata, così è nata la nostra esperienza di scuola familiare.
E mi ha colpito nel tuo intervento una tua frase, quando in un passaggio hai detto famiglie che cercano un bene per i loro figli. E questa tua affermazione mi permette di ricollegarmi a un articolo del nostro bollettino che, come dicevo ad inizio trasmissione, è dedicato proprio alle scuole parentali cattoliche. E è un articolo scritto da Don Luigi Orlandini, che è l'assistente spirituale delle vostre scuole e anche membro della comunità sacerdotale Familiaris Consortio. Un articolo sul tema dell'importanza della formazione spirituale all'interno dell'esperienza scolastica. Ti chiederei quindi di poter approfondire con noi questo tema. Perché anche la presenza dell'assistente spirituale e la formazione spirituale all'interno dell'educazione scolastica possono e sono un bene cercato dalle famiglie?
Sì, questo passaggio anche per me è interessante. C'è una riflessione che abbiamo fatto in questi anni, che sempre più le famiglie cercano qualcosa per i loro figli, parte da un desiderio del loro cuore e alla fine capiscono che cercano un bene che magari loro pensano sia solo un benessere fisico, un benessere affettivo, un benessere scolastico, ma in realtà si lasciano sempre più spesso avvicinare anche dai sacerdoti che frequentano le nostre scuole, cioè in modo particolare dall'assistente spirituale. Cosa fa un assistente spirituale in una scuola familiare? E fondamentalmente, secondo me, fa due cose nella nostra esperienza. Dà quello che è l'orizzonte di senso, indica la rotta, aiuta a tenere la barra dritta. Tante volte anche nella scuola, nell'indaffararsi scolastico, nell'organizzare, risolvere problemi educativi, didattici, gestionali, si può appunto perdere l'orizzonte, che è quello di dare un senso. Cioè, noi ragazzi dobbiamo insegnare non tanto come vivere, ma perché vivere, no? Quindi dare proprio un senso. E quindi l'assistente spirituale proprio questo compito di dare un orizzonte di senso forte. Aiuta noi insegnanti a vivere in ascolto dei ragazzi, in ascolto dei genitori, ma soprattutto in ascolto dello spirito, a metterci alla scuola dello spirito. Mi ha sempre colpito una cosa che ci ricordiamo spesso tra noi: per essere insegnanti bisogna prima imparare a diventare discepoli, per educare bisogna anche lasciarsi educare. E quindi è proprio in questo dialogo con lo spirito, ma anche tramite l'assistente spirituale, che si riesce a mantenere dritta la rotta verso le cose che sono importanti. E poi l'altra cosa che fa l'assistente spirituale è appunto quello di ricordarci che ogni alunno e ogni genitore è aperto, perché è immagine e somiglianza di Dio, all'infinito, quindi è in ricerca di un bene che noi sappiamo essere quello con la B maiuscola, ma a volte loro non lo sanno. E l'assistente accompagna, si mette a fianco, accompagna in questo cammino, accompagna gli alunni perché li incontra periodicamente durante l'anno e nelle ore scolastiche, in momenti anche di formazione, sia i bambini più piccoli che i ragazzi, li incontra e segue i progetti come ad esempio educazione alla conoscenza di sé, educazione all'affettività, all'orientamento, insomma anche nelle scelte, diciamo, nei progetti più formativi all'interno della scuola. E segue gli insegnanti, perché a volte anche gli insegnanti si possono scoraggiare oppure perdere appunto il senso del loro lavorare, il senso profondo del loro educare. E poi fa anche incontri con i genitori. Mi ha colpito, recentemente abbiamo fatto un incontro con alcuni genitori, anche appunto non di estrazione strettamente cattolica, ma che si lasciano davvero interrogare, dialogare, dialogano molto volentieri con i sacerdoti, proprio perché sono tutti alla ricerca di un senso e di una chiave anche educativa. E quindi queste sono le cose fondamentalmente, cioè il compito fondamentale secondo me dell'assistente spirituale. Poi noi ogni anno scegliamo un tema che ci lega alle attività di tutto l'anno e lo scegliamo insieme all'assistente spirituale, e anche appunto in attinenza proprio formativa, quindi ci sono anche momenti di preghiera, qualche messa, le messe spesso mensili di tutti gli alunni della scuola, in cui li si educa anche al sacro, alla liturgia, alla preghiera. Ecco, ad esempio nella nostra scuola c'è una cappella con il Santissimo Sacramento, questo è sicuramente il cuore delle nostre scuole, sia per gli insegnanti che per gli alunni. Per fare
penso
un esempio,
che... tema... sì, prego, prego.
No, per fare un esempio sul tema dell'anno, per quest'anno, per dire, la scuola primaria aveva come tema vorrei, e sono partiti dal racconto di Pinocchio, e il tema era quello dell'obbedienza, e quindi su questo tema hanno lavorato gli alunni, hanno lavorato i genitori, insieme agli insegnanti, insieme agli assistenti, in modo che come educare all'obbedienza, ad esempio. Quelli delle medie, invece della secondaria di primo grado, aveva il tema del viaggio, terra in vista, l'età in cui diventano grandi, quella delle medie, quindi partendo dal racconto appunto del viaggio del veliero di Lewis, hanno anche loro scrutato la loro terra in vista per così cercare di capire come vogliono diventare, cosa devono diventare, a cosa sono chiamati, e anche qui sono stati interventi dei sacerdoti e degli insegnanti, ma anche insieme ai genitori, insomma, quindi questo.
Grazie a Maria Bonaretti, quest'ultima riflessione che hai condiviso con noi, penso descriva molto bene il valore della formazione e dell'assistenza spirituale, che diventa quindi importante non solo per gli alunni, ma proprio in una logica di comunione va a coinvolgere gli insegnanti, la famiglia, creando quindi un unico ambiente formativo illuminato appunto e educato dallo spirito. Grazie Maria, rimaniamo in linea per le domande che arriveranno dagli amici ascoltatori da casa, e do il benvenuto all'avvocato Sermarini. Ciao Marco.
Eccomi, ciao a tutti.
Ciao Marco. Vorrei iniziare questa nostra conversazione con una nota di colore, perché la prima volta che ho conosciuto indirettamente Marco Sermarini è stato durante la lettura del libro Ci salveranno le vecchie zie di Gnocchi e Palmaro, edito da Fede Cultura, dove venivi presentato come il fondatore della compagnia dei tipi loschi del beato Pier Giorgio Frassati. E i due autori definivano questa compagnia come una sorta di confraternita medievale trapiantata in pieno terzo millennio, fondata e tirata su a pane e salda dottrina cattolica. Dopo una presentazione del genere viene quindi spontaneo chiederti se ci puoi presentare questa vostra compagnia e la storia che l'ha caratterizzata e che ha caratterizzato la nascita della vostra realtà delle scuole parentali cattoliche.
Sì, allora, la presentazione che fecero Mario Palmaro e Alessandro Gnocchi forse è quella che ci descrive meglio, anche se io dico sempre, assomigliamo un pochino di più a volte a un circo Barnum oppure al circo della farfalla per chi ha visto il cortometraggio, piuttosto che a una confraternita medievale, che uno sente una confraternita medievale pensa a qualcosa di molto austero. L'austerità non è proprio la nostra caratteristica principale, però l'idea della confraternita medievale è molto vera, cioè l'idea di una compagnia di persone, in particolare di famiglie, che ha scelto di mettere Gesù Cristo al centro della propria vita e di aiutarsi in questa strada. È vero, poi con tutto quello che questo può comportare, a volte c'è anche da ridere nel fare questo, perché insomma siamo un po' hobbit, quindi un po' mezzi uomini, ma va bene così. Come è nata la nostra compagnia? La nostra compagnia voleva e vuole ricalcare, ripercorrere gli stessi passi che fece Pier Giorgio Frassati, il beato Pier Giorgio Frassati, questo giovane 24enne torinese, figlio di una delle famiglie più in vista non solo di Torino ma d'Italia in quel momento, che sceglie Cristo anziché la carriera, il potere, tutte quelle certezze che magari avrebbe provato anche a conciliare con le idee cattoliche. No, lui sceglie di essere cattolico a tutto tondo. E lo fa in un modo abbastanza originale, perché dà vita a questa compagnia di amici, lui che faceva parte di tutte le associazioni, le confraternite, le belle cose che la Chiesa organizzava in maniera un pochino settoriale in quell'epoca, che magari in parte continua a fare, lui a un certo momento prende e dice adesso io devo creare un luogo dove il cuore del cristianesimo sia al centro di tutto. Allora che cosa fa? Crea questa compagnia, un nome scherzoso, quindi lui cerca, è un paradosso, lui cerca di fare le cose più serie possibili, però in un modo veramente anche scherzoso e pieno di
ironico.
Gioia, e quindi esatto, ironico, da questo nome, compagnia dei tipi loschi, a questo gruppo di amici che sostanzialmente il cui scopo era quello di fare delle belle gite in montagna e di pregare gli uni per gli altri, però si metteva al centro quello che prima Maria diceva a proposito del quid della scuola sì. Familiare, no? Cioè mettere al centro le grandi domande, le grandi questioni che fanno dell'uomo l'uomo, cioè farsi le domande sul futuro, sull'eternità e su come questa eternità entri concretamente nelle cose quotidiane. Frassati faceva questo, quando noi siamo nati nel 1993 il nostro obiettivo era questo, voler ripercorrere quello che faceva Frassati, e in questi 25 più anni abbiamo cercato di continuare a costruire questa cosa, cioè questa appartenenza alla Chiesa Cattolica attraverso dei gesti ordinari cercare di mettere al centro della vita di ciascuno questa appartenenza alla Chiesa Cattolica come questione che dirimente, importante, decisiva nelle scelte quotidiane, non come semplicemente una spruzzatina di zucchero sopra per cattolicizzare delle cose che si sono decise secondo tutt'altri criteri, bensì proprio partire da Cristo e dire: io voglio che Cristo rimanga al centro della vita. Se Cristo rimane al centro della vita, cosa devo fare? E questo poi decide di tante cose, dal come si crea la famiglia, dal mettere al mondo i figli, dallo scegliere un lavoro piuttosto che un altro. E a un certo punto, quando molti di noi avevano messo su famiglia, ci siamo trovati a scegliere la scuola. Prima abbiamo scelto una scuola buona, bella, che era stata fatta da alcune suore di un ordine della nostra diocesi, molto saldo, molto bello, nella fede tradizionale in Gesù Cristo. E poi a un certo momento, quando avevamo scelto la scuola, inizialmente avevamo scelto l'asilo, la scuola, diciamo, per l'infanzia, e poi dopo abbiamo convinto le suore a fare anche la scuola elementare qui a San Benedetto. Dopodiché le suore non se la sono sentita di fare anche le scuole medie, a quel punto è nata la nostra scuola, cioè abbiamo deciso di prendere un'iniziativa nostra, perché non volevamo che i nostri figli, che fino a quel momento erano stati cresciuti secondo le convinzioni che noi avevamo insegnato loro e che le suore avevano tenuto salde, diciamo in un certo senso per conto nostro, al nostro posto, tra virgolette, dentro la scuola. Volevamo che questa esperienza continuasse. Allora abbiamo deciso di farla noi, la scuola. Facendolo ci siamo accorti che questa era una rivoluzione, perché non affidavamo più la questione educativa a qualcun altro, ma la assumevamo su di noi come un diritto e soprattutto come un dovere nei confronti dei nostri figli, e non solo dei nostri figli, ma anche nei confronti dell'ambiente circostante, del nostro paese, della nostra città. Siamo detto una città di circa 50.000 abitanti, non è che siamo, diciamo, possiamo perderci in questi 50.000, possiamo essere tutti i giorni visibili in un modo normale, ordinario. E certo, questa scuola in qualche modo c'è, si vede, si sente, però l'essenza di tutto è che questa scuola, allora l'idea di educazione parentale, di scuola parentale, scuola familiare, condivido quello che ha detto prima Maria, suona meglio scuola familiare, non è semplicemente un escamotage, una furbata, un qualcosa, può mettere mano a una cosa nuova con quest'idea, ma poi in realtà, se uno segue veramente l'essenza di questa scelta ci va in fondo, ossia ci ragiona sopra, la porta alle conseguenze più chiare, più profonde, più decise, capisce che ci stiamo semplicemente riappropriando di qualcosa che era nostro, che avevamo dimenticato, che poteva essere nostro, che nessuno ci aveva detto che era nostro. Io personalmente la scoperta che si potessero fare delle scuole familiari, io che comunque faccio l'avvocato, l'ho fatta un po' tardi, leggendo un libro sui sistemi educativi europei e imbattendomi leggendo, sono arrivato al capitolo che riguardava l'Irlanda, diciamo paese di tradizione cattolica, ci semplifichiamo un po' la vita, che diciamo che nel suo sistema educativo aveva ed ha come parte importantissima l'educazione fornita dalla Chiesa cattolica, comunque nella sua Costituzione manteneva possibile l'idea del homeschooling, come lo chiamano lì, come lo chiamano nell'ambiente anglosassone, quindi dell'educazione impartita a casa dagli stessi genitori. Fatta questa scoperta mi sono andato ad informare se questa cosa esisteva anche in Italia e perché.
Ed era anche realizzabile. E esatto. Proprio dal tuo intervento ci sono
vorrei riprendere tre concetti che mi permettono di continuare la nostra conversazione. Hai parlato di appartenenza attraverso scelte nella vita quotidiana, hai parlato di riappropriazione anche del termine rivoluzione. E questa tua riflessione mi permette di collegarmi all'editoriale che Monsignor Giampaolo Crepaldi, che è il presidente del nostro osservatorio, ha scritto proprio all'inizio del numero del bollettino dedicato al tema delle scuole familiari, sul tema della libertà di educazione. E cito proprio testualmente una frase che a me ha colpito molto e che penso che sia un concetto chiaro, una colonna in quello che è il tessuto delle scuole familiari cattoliche. Il diritto dei genitori sull'educazione dei figli non è un diritto meramente soggettivo, ma vincolato al rispetto dell'ordine naturale delle cose, che diventa moralmente normativo per la coscienza. E diventa quindi, mi viene da chiedere a voi tipi loschi, che di fatto, come mi dicevi, siete riappropriati di questa libertà di educazione, vi chiedo che cosa intendete per libertà di educazione, come vivete questo senso di appartenenza attraverso la libertà di educazione.
Sì, la citazione di Monsignor Crepaldi credo che sia non solo importante, centrale, ma ci fa riscoprire delle verità e una cultura che noi cattolici rischiamo di dimenticare e che invece ci qualifica come tali, l'idea che l'educazione sia un diritto e un dovere della famiglia, che è il luogo dove si impartisce l'educazione, intesa nel senso più ampio del termine, è la famiglia. E questo sì. In un certo senso, quando prima dicevo, parlavo, tutte cose leggere ho citato, riappropriazione, rivoluzione, io ci rido un po' sopra, però sono cose che noi dobbiamo fare, perché noi abbiamo un'identità bella, precisa, abbiamo alle spalle, noi stiamo, senza saperlo, non solo noi, anche tanti che si appropriano delle idee cattoliche, ma poi le snaturano, noi stiamo sopra le spalle di giganti come San Tommaso d'Aquino, come i padri della Chiesa, come intellettuali come, che ne so, Severino Boesio, eccetera, eccetera, no? Giusto per dire che avevano chiaro questo, no? Tutto questo. Quella che noi chiamiamo civiltà occidentale, vabbè, poi è una cosa un po' diversa, però c'è qualcosa di grande in essa che è data da tutto l'apporto dei cristiani e dei cattolici, ma a parte questo, la cosa importante è che può essere sintetizzata, se vogliamo, in una frase del nostro caro Chesterton, a cui abbiamo intitolato la scuola. Lui diceva: che cos'è l'educazione? In senso proprio non esiste qualcosa come l'educazione. L'educazione è semplicemente l'anima di una società che passa da una generazione all'altra. E questa cosa poi la precisa in un altro testo dicendo che l'educazione è solo la verità in uno stato di trasmissione. E poi dopo dice lui: come possiamo continuare a trasmettere la verità se non l'abbiamo nelle nostre mani? Allora, questa cosa è fondamentale. Per cui l'idea di fondo è questa, quindi ci vuole una libertà per trasmettere questa verità. Se non abbiamo la libertà, la verità purtroppo rimane una petizione di principio, rimane qualcosa che noi abbiamo nei cuori, ce la teniamo stretta, ci lottiamo, ci lavoriamo, ma lottiamo anche per avere la libertà di dirla a tutti, di trasmetterla a tutti. Altra cosa importante che io voglio sottolineare è quest'idea. Perché è stata una rivoluzione per noi fare la scuola? Noi in fondo siamo nati come una sorta di movimento ecclesiale, poi piano piano, quando qualcuno ci ha detto sembrate una confraternita medievale trasportata nel 2000, insomma, abbiamo pensato che questo era molto vero, perché abbiamo capito che in qualche modo la scuola, fare la scuola e il riprendere, partendo dalla scuola, poi fare anche altre cose in una maniera diversa, cioè riappropriarci del nostro lavoro, dell'organizzazione delle nostre giornate, dell'organizzazione delle nostre amicizie, dell'idea di collaborare tra famiglie, ci siamo accorti che c'erano 2000 anni di storia dietro di noi che battevano sulle nostre spalle e ci dicevano: guardate che questo già è stato fatto, bisogna solo rifarlo, perché altrimenti va perso. E questa è l'idea anche, come si dice, in questo abbiamo imparato tanto da Chesterton, cioè l'idea che la famiglia è al centro di tutto, non semplicemente così, come a volte si dice, scusatemi, un po' clericalmente, la famiglia è al centro di tutto. Detto così non significa niente. La famiglia è al centro di tutto nel senso che, a buon'anima di Chesterton, diceva... la famiglia è un piccolo regno dove il babbo è il re, la mamma è la regina, i figli sono i sudditi e pian pianino si sganciano anche loro per formare altri nuovi regni. La sintetizzo un po', eh. E questi nuovi regni tra loro costituiscono una rete, e questa rete è quella che lui chiamava la società distributista. Vabbè, qui adesso ci inerpichiamo in un discorso di società, di politica, di economia, però è questa idea qui, cioè il cristianesimo ha un'idea precisa di società, un'idea di aiuto reciproco, un'idea di costituire dei rapporti, per questo ci piace l'idea della confraternita, perché la confraternita era la Chiesa che entra nella società con le mani, con i piedi dei laici, delle persone, diciamo, comuni, e che porta la Chiesa lì, e che costituisce una serie di rapporti. Il riappropriarci dell'educazione è fondamentale, perché se non ci riappropriamo noi delle nostre idee, della verità cristiana, noi non possiamo fare niente, non faremo mai niente, se noi lasciamo che le nostre vite siano organizzate da qualcun altro, dalle idee di qualcun altro, al pensiero di qualcun altro, anche se poi noi pensiamo di fare delle scelte, ma in realtà spesso, guardate, cioè l'idea stessa, quando noi aprimmo la scuola qui a San Benedetto, una delle cose più buffe che sono state dette era questa, che sostanzialmente eravamo un'iniziativa fuori legge. E io ci rido perché Maria Bonaretti prima ha ricordato l'articolo 30, l'articolo 33 della Costituzione, questi sono, noi giuristi diciamo, sono, questo è il capitolo dei rapporti etico-sociali, diciamo la parte della Costituzione che si chiama rapporti etico-sociali, quindi non solo questo è un diritto, non solo è tutto quello che stiamo facendo è legittimo, ma è anche consacrato, tra virgolette, per la Repubblica Italiana. E poi ci sono tante altre, diciamo, leggi, leggine, accidenti vari, però diciamo che è un questa cosa. L'idea di una libertà nell'educazione, l'idea della libertà nel trasmettere ciò che per noi è il modo di vivere, il modo di pensare, il modo di organizzare, il modo di realizzare le nostre vite, se non ha diritto di cittadinanza vuol dire che questo Stato non è un buono Stato, e adesso ce l'ha.
Proprio
questo è importantissimo.
Sul tema del riappropriarsi di quello che è una tradizione, una cultura, un percorso storico, penso che potremmo dedicare un'intera puntata della nostra trasmissione, perché è un nodo a mio avviso cruciale sul tema della dottrina sociale della Chiesa. E proprio su questo tema del riappropriarsi vorrei con te continuare la riflessione proprio nella direzione che hai iniziato, ovvero lo Stato italiano, prendiamo in considerazione, sei anche avvocato, quindi diventi anche un riferimento per quello che è la normativa, come si pone di fronte alle famiglie che vogliono riappropriarsi, che vogliono attrezzarsi, che vogliono riprendere in mano questa libertà educativa di cui parlavamo, ad esempio dando vita a una scuola familiare. Maria all'inizio ha parlato dei due articoli della Costituzione, ti chiederei proprio di... un tuo commento su come lo Stato italiano vede da un punto di vista giuridico normativo le scuole parentali cattoliche.
Allora, dal punto di vista tecnico ci sono questi due articoli, l'articolo 30 e l'articolo 33, in particolare il primo comma del 30 e il primo comma del 33 che riguardano la questione con cui viene introdotta la possibilità di fare l'educazione parentale. l'articolo 30 all'inizio suona così, è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, però quello che ci interessa a noi, quello che interessa a noi è dire che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. E quindi dovere questo e qui c'è un potere, c'è un dovere, c'è un diritto, c'è un'idea di sono diritti di libertà. Calpestare questo diritto significa calpestare tutto di una persona, quindi giustamente i padri costituenti, come si dice così, un termine un po' retorico, però diciamo hanno pensato bene di sacramentalizzare questa idea, perché vuol dire tutto. L'articolo 33 all'inizio dice che l'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento, se libero ne è l'insegnamento io posso insegnare ai miei figli ciò che io ritengo più giusto e più vero e più bello, la mia idea di bellezza, la mia idea di verità, la mia idea di bontà, la mia idea di amore, di carità, di condivisione, eccetera. Detto questo, si scende nel particolare, questa è la Costituzione è resa poi concreta dalle varie leggi che la debbono rispettare, c'è il testo unico di leggi sull'istruzione pubblica, ci sono alcuni articoli che riferiscono di questa possibilità e poi ci sono altri articoli che riguardano appunto sempre questa cosa in altre leggi e c'è tutta una rete di legislazione secondaria, ovvero sia le cosiddette circolari, che disciplinano in concreto questo diritto, perché questo diritto poi si esplica sostanzialmente in due circostanze. La circostanza principale è quando i genitori decidono di avvalersi di questo diritto e questo va portato a conoscenza delle autorità, le quali debbono solo verificare che chi reclama questo diritto ne abbia poi le possibilità, le capacità culturali o economiche, e questo è su questo diciamo
diventa una condizione
abbastanza chiaro. Sì, però è una, come si dice, il diritto in sé non può essere conculcato in nessun modo, ecco, questo deve rimanere molto chiaro. E l'altra ipotesi in cui questa scelta si esplica in maniera concreta, cioè quando è che noi andiamo poi a rincontrare l'ordinamento scolastico normale, cioè normale, vabbè,
ordinario,
ordinario, e quando lo incontriamo quando questi figli debbono dare il cosiddetto esame di idoneità ogni anno e debbono poi dare l'esame di licenza, l'esame di maturità, eccetera, quindi c'è tutta una disciplina che riguarda che non so, non sto qui per non ammorbare la vita agli ascoltatori, anche perché io voglio dire una cosa, chiedo scusa, esco 20 secondi dal seminato.
Prego.
Spesso, penso che Maria Bonaretti possa testimoniare altrettanto, però diciamo, spesso vengono delle persone, degli amici interessati a capire come si fa una scuola. Il come è secondario, sì, ha la sua importanza, ma come tutte le cose pratiche vengono sempre dopo le idee, sempre dopo, se mettiamo davanti le cose pratiche le idee poi si affloscano, finiscono, muoiono di fronte alle difficoltà. Se uno ha un'idea in testa la deve portare avanti, anche se deve fare 100, 200, 300 chilometri, faccio un esempio, in America noi abbiamo, come si dice, una possibilità straordinaria, perché noi siamo nati nel 2008 e nel 2008 sì. È nata una scuola americana che si chiama Chesterton Academy. Il guaio è che ce ne siamo accorti tutti e due, gli americani e gli italiani, 3 anni dopo, e la cosa buffa è che l'uno non sapeva dell'altro, ma siamo partiti dagli stessi principi, dagli stessi ideali, in condizioni pratiche molto diverse, noi in un posto
diverso, sistema
dirigista al massimo da noi, sistema molto libero negli Stati Uniti, però siamo partiti dalle stesse idee, E le stesse frasi, buffo è stato quando io ho visto nel sito internet degli americani le stesse frasi che citavamo noi di Chesterton, e buffo che non ci conoscevamo. Comunque sia, io conosco persone che per portare i figli a scuola, in quella scuola dove loro credono giustamente che il loro diritto di genitori di avere voce in capitolo nell'educazione dei loro figli è rispettato, fanno anche un'ora di macchina andata e una ritorno per portare i figli, quindi questo io rimango molto edificato.
Che accompagna. Sì.
Io rimango molto edificato da questa cosa e dico che le questioni pratiche vengono sempre dopo le idee, tant'è vero che io dico sempre, prima di fare una scuola pensate bene ad avere un rapporto solido tra di voi basato su cosa? Sui grandi ideali per cui spendete la vita. La scuola è uno dei particolari della vita, dobbiamo mettere in questione tutto, secondo me, anche perché ci alziamo la mattina, cosa mangiamo a colazione e quando andiamo a lavorare cosa pensiamo di fare, questo secondo me
proprio
è importante.
Proprio perché, come dicevi all'inizio, proprio anche il vostro, adesso dico carisma, il vostro senso di appartenenza alla quotidianità si vive appunto anche in questi elementi dell'ordinarietà, di tutti questi elementi che dicevi. Io ringrazio entrambi i nostri ospiti, vi chiedo di rimanere in linea e cedo momentaneamente lo spazio alla regia per iniziare a raccogliere le domande dagli amici radioascoltatori da casa. Ancora grazie e rimaniamo in attesa di vostre domande. Pronto?
Pronto, buonasera. Mi chiamo Luisa e chiamo da Torino.
Buonasera Luisa.
Buonasera a voi e ai vostri ospiti. Io appunto chiamo da Torino e ho sentito la vostra trasmissione con grande interesse perché il tema educativo è un tema con cui noi ci scontriamo tutti i giorni e in particolare volevo sapere se avete notizie di qualche realtà simile nei dintorni, simile alla vostra, o se conoscete appunto qualcuno che possa farci sapere se ci sono delle realtà appunto simili ed eventualmente appunto come mettersi in contatto.
Grazie molte Luisa di una domanda che rappresenta anche uno degli obiettivi per cui l'osservatorio ha iniziato ad affrontare questo argomento, cioè quello di
Pronto? Buongiorno, vorrei fare un intervento.
Sì, posso chiederle nome, da dove chiama?
Sono Delia, chiamo da Torino, sono un insegnante in pensione.
Buonasera.
Buonasera, sono già in diretta?
Sì, prego.
Grazie, io volevo solo chiedere se avete dei contatti come conoscenza o come eventuale collaborazione con la cooperative learning e con le scuole steineriane.
Perfetto, grazie della domanda.
Prego. E
saluti,
buona
serata. Buonasera.
Arrivederci.
Saluti. E quindi abbiamo già avuto la possibilità di poter raccogliere dagli amici da casa due riferimenti. Due domande che riguardano appunto il tema delle scuole familiari cattoliche. Come vi stavo dicendo, uno degli obiettivi dell'osservatorio nel definire la programmazione del numero del bollettino dedicato alle scuole parentali era proprio quello di sperare di poter innescare anche un sistema di rete, di connessione fra quelle che sono le diverse realtà nate in Italia che
un domani potrebbero dar vita anche a strutture di natura associativa affinché questa modalità innovativa nel solco della dottrina sociale della Chiesa possa diventare uno strumento sempre più fruibile. Io quindi chiederei a Maria, sì, in riferimento alla prima telefonata, se nella zona, io allargherei oltre Torino, ma pensando anche al Piemonte, al nord Italia, quelle che sono state le vostre esperienze di relazioni, contatti anche con altre regioni, di confronto con altre realtà che si occupano appunto della scuola parentale cattolica.
Sì, e soprattutto in questi ultimi anni, ma già insomma da una decina, diciamo, diverse realtà cattoliche vengono a incontrare noi o appunto gli amici di San Benedetto e gli amici dei Tipiloschi per capire la possibilità di aprire realtà di istruzione parentale. Noi ne conosciamo alcune, sicuramente ce ne sono a Firenze, ce ne sono a Torino, ce ne sono a Trieste, ce n'è una di abbastanza numericamente rilevante a Piacenza. E io ho più, diciamo, il polso sul nord Italia, forse l'amico Sermarini ha più il polso sul centro e sud Italia. Sicuramente è un interesse molto forte proprio per far fronte, come dicevamo, a questa insomma, emergenza educativa e alla voglia anche dei genitori di spendersi nell'educazione, di riappropriarsi di questo diritto educativo. E per quanto riguarda la domanda di sulle scuole steineriane, anche a Reggio Emilia ad esempio abbiamo una scuola steineriana che ha delle classi familiari. Noi non abbiamo contatti, abbiamo contatti nel senso che ci conosciamo, ma non abbiamo contatti da un punto di vista didattico, ecco. Però so che alcune scuole steineriane anche della nostra zona hanno, hanno diciamo, l'istruzione familiare nelle classi più alte.
Grazie Maria, chiedo a Marco anche perché si ricollega secondo me molto bene a quello che era stato il suo intervento. La seconda chiamata parlava di cooperative learning appunto e dell'apprendimento steineriano. Nel suo intervento il cooperative learning, io non sono un pedagogista, ma è l'apprendimento cooperativo, ovvero sulle modalità relazionali di un gruppo di allievi che collaborano insieme per lo svolgimento, il raggiungimento, il perseguimento di un obiettivo comune. Nel suo intervento Marco sottolineava come c'è un quid, ci deve essere qualcosa che caratterizza la scuola e da questo quid poi nasce viene costruita una scuola che risponda a questa esigenza. E volevo un po' chiedergli appunto, non tanto di entrare nell'ambito steineriano, però quale pensi che possa essere questo quid della scuola parentale cattolica, cioè questa verità che la scuola si propone di portare all'attenzione degli studenti ha una sua valenza che non si ritrova in altri contesti formativi. Abbiamo perso Marco.
No, non lo
girerei.
So, non lo sento.
Pronto Maria?
Sì, ci sono, io ci sono, mi senti?
Maria, allora approfitto della tua presenza per girare a te questa domanda.
Sì,
proprio per
allora
sottolineare. Sì, prego.
No, allora, do una risposta solo breve, solo proprio sul cooperative learning, almeno come lo intendiamo nella nostra realtà anche didattica, sì, e poi dopo rispondo. Allora, una cosa molto concreta, abbiamo scelto ad esempio di non avere i banchi singoli, ma di avere i banchi doppi, cioè dei banconi, dei tavoloni, proprio perché spesso anche il setting di aula non è un setting frontale, ma un setting di gruppo. La nostra realtà nasce, come abbiamo accennato prima, appunto delle comunità di famiglie, familiari e sconsorzi, quindi ha un'impronta fortemente comunitaria e quindi anche proprio nell'educazione e nell'apprendimento si cerca di tenere presente, di sviluppare, di incentivare questo aspetto, di cui appunto anche come ci si mette nell'aula può essere importante, quindi l'apprendimento è sempre un apprendimento o molto spesso è un apprendimento che è anche un apprendimento cooperativo.
Marco, sei in linea?
Io vi sento, sì.
Perfetto, Marco, poi ringrazio Maria del supporto in questo momento di disguidi tecnici e se hai seguito la conversazione ti passerei la domanda.
Un pochino, una cosa che mi sento di dire dell'esperienza di una scuola familiare è che la famiglia deve avere un ruolo, altrimenti il rischio è quello di ripetere le dinamiche che succedono nelle scuole ordinarie, diciamo così, ovvero sia di riprodurre sistemi e metodi che in realtà non tengono conto dell'idea che sia la famiglia ad educare. Per cui da una parte, ottimo, quando certo, prima Maria interveniva, diciamo, durante la prima parte della trasmissione, quando lei diceva appunto del babbo ingegnere o di altre cose, quelle sono tante piccole e grandi possibilità di mettere al centro la famiglia, secondo me. A volte anche uno delle grandi possibilità che la scuola familiare ha è quella di essere così duttile da potersi fare carico anche di esigenze educative particolari, perché spesso e volentieri noi crediamo che, dico così, quello che viene chiamato insegnamento frontale, ma questi termini mi fanno sentire male, però va bene, spesso e volentieri può non essere adatto, spesso si perdono dei pezzi, spesso si può incorrere in una passività da parte dei ragazzi e quindi si perde anche il gusto di tante cose, e a volte bisogna semplicemente provare a farlo in un modo diverso. La scuola familiare ha una grande utilità da questo punto di vista, non ha pari da questo punto di vista, cioè non c'è niente da non ha nulla da invidiare, secondo me. E qui mi viene in mente un'altra frase del nostro Chesterton, tratta da un altro capitolo di quell'opera che prima ho citato, e lui dice l'educazione è una parola come trasmissione o eredità, non è un oggetto, ma un metodo, deve essere la trasmissione di certi fatti, opinioni o qualità all'ultimo bambino nato. Quindi noi dovremmo avere anche la forza, la capacità di trasmettere queste cose e anche trovare i modi, mille modi di trasmettere queste cose all'ultimo bambino nato. Secondo me questo è importante.
Un'innovazione anche nelle modalità di trasmissione, nel certo, cercare di trasmettere, oltre che nell'innovazione strutturale organizzativa della scuola, ma anche nelle modalità di apprendimento e di trasmissione di idee. Grazie Marco. Chiedo la linea se ci sono altre domande dagli amici da casa.
Sì.
Prego.
Pronto? Sono Gabriella.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Buonasera signora.
Sono in diretta, ok. Buonasera.
Sì,
allora, io vi ringrazio perché l'argomento è molto importante in un momento in cui purtroppo c'è questa scuola in cui si insegna educazione, diciamo, gender, che non va bene assolutamente, e quindi insomma io raccomando a tutti i genitori di considerare questa possibilità della scuola parentale. Volevo soltanto avvisare che a Treviso esiste, sì, la scuola San Benedetto, non voglio dire i nomi, casomai lascio in segreteria i dati, per chi fosse interessato. È una scuola che è veramente cristiana, nel senso che si insegnano proprio 10 comandamenti ai bambini, si insegna la preghiera e poi tutte le cose più importanti, diciamo, che uno deve sapere a scuola. Ci sono degli insegnanti che portano avanti questa cosa, e i figli vedo che hanno ottimi voti, ecco, tra cui c'è anche un figlio autistico, perché loro fanno 2 scuole, anche una di autismo, e quindi sono molto bravi, molto cattolici, molto cristiani, e la raccomando a tutti quanti quelli di Treviso che magari non vogliono che i figli siano influenzati da questa cultura gender che non va bene perché è contraria ai 10 comandamenti. Vi ringrazio.
Grazie alla signora Gabriella, che ci permette ancora di evidenziare come questo sistema innovativo delle scuole parentali abbia una sua... seppur non conosciutissimo, è una realtà presente, e questo fa anche ben sperare per il futuro. Sempre la signora Gabriella ha tirato in ballo un tema sicuramente importante, che è quello dell'affettività, e approfitterei di questo suo intervento per chiedere a entrambi come nelle vostre scuole viene più che affrontato, perché il termine affrontare penso che non sia adatto, come il tema dell'affettività e di conseguenza anche della sessualità venga affrontato, diciamo, appunto con gli studenti, con che modalità, con che strumenti. Partiamo da Maria.
Sì, allora, diciamo così, il tema dell'affettività noi lo affrontiamo soprattutto in quinta elementare come conoscenza di sé. L'età in cui i ragazzi in quinta elementare da bambini iniziano a essere appunto adolescenti e quindi il focus è quello proprio della conoscenza di sé, di cercare di conoscere se stessi, le proprie qualità, sì, le proprie doti, per dirla col Vangelo, i propri talenti e il proprio essere maschio e femmina nei doni che il Signore ha dato, che sono doni fisici, doni psicologici, doni affettivi, doni spirituali, modalità relazionali, e quindi lavoriamo proprio sulla conoscenza di sé in quanto ragazzini e ragazzine che diventano grandi. Poi questa tematica viene affrontata durante le scuole medie, secondarie di primo grado, solitamente in classe seconda, e anche qui viene affrontata diciamo a 360 gradi, legata anche questa, non è mai solo un corso dell'affettività, ma è legata a un percorso di crescita, di orientamento di sé, cioè cosa io voglio fare da grande della mia vita, il Signore a quale vocazione mi chiama, e all'interno di questa scelta legata anche all'orientamento scolastico, finita la terza media, che si pone anche l'educazione all'affettività, cioè io sono stato creato per qualcosa di grande e come posso rispondere, e anche qui ci sono interventi, coinvolgiamo interventi a volte anche genitori che sono medici, ostetriche, psicologi, educatori che trattano questa tematica con i ragazzi anche attraverso esperienze anche molto concrete, può essere anche un ballo, imparare a fare un ballo proprio per anche farsi sentire, fare proprio sperimentare loro il loro essere maschile e femminile, ma proprio in una chiamata bella, una chiamata d'amore, una chiamata a qualcosa di grande, è sempre l'obiettivo, diciamo il fine a cui cerchiamo di mettere loro davanti, ed evidentemente
quindi la persona nella sua completezza, nella sua armonia, complessità, esatto, e non solamente esatto, un puro dato biologico, organicistico,
esatto,
diciamo.
Esatto, quindi chiaramente ci sono anche gli interventi dei sacerdoti in questa parte, soprattutto insomma nella parte formativa anche più fondante, ecco.
Certo. Marco?
Ma sostanzialmente l'impostazione è quella che suggerisce Maria, poi le modalità pratiche, ecco, spesso cioè si cerca di inserire il discorso nel contesto più ampio del progetto educativo della scuola, cioè ogni anno soprattutto alle scuole medie c'è un tema, l'apertura al mondo, la conoscenza di sé eccetera eccetera, in cui tutti questi discorsi a cui sinceramente diamo il peso che hanno, cioè non di più e non di meno,
certo,
onestamente, e si cerca appunto di trattarli all'interno dell'educazione delle materie che loro fanno. Noi abbiamo, ecco, per esempio, torna in mente una cosa, noi ogni anno
sì,
facciamo il gala di beneficenza per autofinanziarci, uno dei sistemi, questo è un lato che ogni tanto ci tocca toccare.
Bisogna attrezzarsi
tocca
anche per...
Esatto, è un aspetto diciamo interessante, però noi facciamo questa festa molto bella che appunto si chiama il Chesterton Gala, e dove i ragazzi poi si cimentano, maschi e femmine, nel ballo del gala, ed è bellissimo,
certo,
perché questi ragazzi, ecco, è un'occasione in cui a loro viene insegnato il rispetto reciproco, le differenze, in circostanze molto 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 pratiche e semplici della vita. E questo
grazie,
ha un suo perché, ha, come si dice, ha molto senso ed è molto interessante soprattutto in un mondo come quello di adesso in cui gli stilemi e i modi di in cui si codificano i rapporti tra il sesso maschile e il sesso femminile sono totalmente folli, rimettere come si dice due, numero due binari è interessante perché considerato anche il fatto che questi ragazzi sono purtroppo molto esposti in maniera gratuita ed inutile a tantissimi stimoli sciocchi a cui spesso la famiglia non sa resistere.
Non sa gestire o resistere. Sì.
Spesso mettiamo in mano ai ragazzi questi cellulari a un'età assolutamente improponibile, impensabile, e poi dopo ne paghiamo le conseguenze, oppure non le paghiamo, nel senso, no, non le paghiamo, le paghiamo ma non ci rendiamo minimamente conto, poi qualche giorno facciamo qualche brutta scoperta. Però ecco, in un contesto del genere, la scuola già nel rimettere i puntini sulle isole, cose semplici, normali, o anche già nell'invitare i genitori a vegliare e a valutare cosa i figli hanno in mano 24 ore al giorno, è già qualcosa. Chiaramente gli approcci sono differenti, nel senso, non tutti accettano quest'idea, non è semplicissimo, anche perché c'è una pressione esterna paurosa.
Io vi ringrazio. Prima di concludere la trasmissione, visto che quest'ultima domanda ha sollevato un tema che all'interno della nostra trasmissione abbiamo già affrontato, ricordo volentieri agli amici anche la Fondazione Incendo, che si occupa appunto di educazione all'affettività e alla sessualità, che ha collaborato con il bollettino della dottrina sociale della Chiesa, su appunto un numero dedicato al valore sociale dell'affettività. E siamo giunti al termine della nostra trasmissione e ritengo doveroso portare davvero un sentito ringraziamento ai nostri ospiti, Maria Bonaretti e Marco Sermarini, la loro competenza è stata per noi motivo di arricchimento e possibilità di poter realizzare un approfondimento su un tema nuovo come quello della scuola familiare cattolica. Vi ricordo che la trasmissione è coordinata dall'Osservatorio Vantoan e potete raggiungere il suo sito digitando su Google appunto Osservatorio Cardinale Vantoan, e potrete lì anche trovare le informazioni per abbonarvi al bollettino della Dottrina Sociale della Chiesa. Quindi concludiamo ringraziando Maria Bonaretti delle scuole Immagina che potete
grazie
trovare
a lei, a tutti.
Sul sito www.immaginache.it, e un ringraziamento a Marco Sermarini.
Grazie a voi, approfitto per dirvi che il 15 di giugno a San Benedetto faremo un bel convegno dove parleremo di scuola parentale e troverete notizie sul nostro sito internet, perché in questi anni quello che ci è capitato di bello è di trovare tante persone, tra cui anche Maria Bonaretti e tanti altri che già erano sul pezzo e che altri che ci si stanno mettendo adesso, ed è importantissimo tenersi uniti e aiutarsi, perché è importante.
E lavorare insieme.
Esatto, fare rete, esatto.
Fare rete. E della Scuola Libera Chesterton, www.scuolachesterton.org. Grazie a tutti voi e grazie ai radioascoltatori che ci hanno seguito con attenzione e partecipato attivamente con le domande. Buonasera e buon proseguimento a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.